E benvenuti a questa conversazione dedicata al tema più drammatico, fino alla tragicità del momento presente, che è la guerra che sta mietendo vittime da ogni parte nei Balcani. Per la ragione contro la guerra è stato intitolato l'incontro di questa sera. Per la ragione, perché senza un esercizio adeguato della ragione, cioè del vertice dell'esperienza umana, è impossibile non cedere a quello che il grande Leopardi nello Zibaldone chiama l'abitudine. L'abitudine quasi senza avvedersene, perché al cinquantesimo giorno, mi pare, di bombardamenti, siamo ricchissimi di informazioni ripetute e martellate, quasi sempre le stesse. Eppure possiamo dire un po' più poveri di giudizio e forse con una certa abitudine alla guerra. Una cosa terribile, ma che abbiamo imparato in qualche modo, per quella inerzia dell'abitudine, a sopportare o ad accettare come il caffè della mattina quando ci si sveglia. E allora per cercare di rompere parte di questa assuefazione, di questa abitudine alla terribile guerra che si combatte al di là dell'Adriatico, abbiamo invitato tre giornalisti di testate diverse, ma tutti e tre accomunati da un serio interesse a rendersi conto, a capire che cosa sta accadendo, senza cedere a un'opinione comune dominante. E allora abbiamo invitato Pierluigi Battista del quotidiano La Stampa, Renato Farina del Giornale, Rodolfo Casadei del settimanale Tempi, che in diverse forme, a diverso titolo, in questi 50 giorni hanno puntato la loro attenzione, hanno esercitato la ragione di fronte alla guerra. E io vorrei subito togliere ogni indugio, evitare di aggiungere parole, chiedendo subito a Battista, che si è fatto conoscere da chi legge quotidianamente La Stampa per una rubrica che il cui sottotitolo fa capire che non era secondo e non seguiva l'onda generale. Si chiamava Taccuino Pacifista, si chiamava perché è stato temporaneamente chiuso. E basterebbe scorrere qualche titolo, io me ne sono presi su qualcuno. Vincere la menzogna a suon di missili. Chiedo scusa, non amo la guerra. Conflitto puro è meglio uno sporco compromesso. Gli integralisti dell'interventismo, ma siccome sono diverse decine i titoli e i pezzi, io chiederei a lui, anche per coloro che non hanno avuto la fortuna di leggerlo in queste settimane, di raccontarci come ha visto la guerra dalla redazione di un grande giornale di informazione in Italia e che cosa gli ha dettato una posizione critica, intelligentemente critica, non assuefatta, non omologata, non abituata a quello che sta accadendo.
Prima di tutto ringrazio il Centro Culturale e Savorana per l'imbarazzante presentazione. Non dovrò essere all'altezza, quindi insomma è imbarazzante per questo. Ho firmato una rubrica, naturalmente col consenso del mio direttore, altrimenti questa rubrica non ci sarebbe stata, anzi è stato lui in qualche modo a sollecitarla. Taccuino Pacifista, pur non essendo io un pacifista, nel senso tradizionale, classico del termine, nel senso che, come dire, un pacifista filosofico, non so, un pacifista per principio, che aderisce alla teoria della non violenza comunque, ritenendo che qualche volta la guerra nella storia umana è stata anche necessaria. Io non ho difficoltà a dirlo. Ma proprio per questo...
C'era Solzhenitsyn che diceva che il contrario della pace non è la guerra ma la violenza. Sì. Sembra una frase, un gioco di parole, ma non è così.
No, condivido. Tra le tante cose che ha detto Solzhenitsyn condivido anche questo. No, dico questo perché proprio come non pacifista, e quindi ho grande rispetto e terrore della guerra, perché la guerra è una cosa tragica, e la diffidenza che io ho e ho nutrito sin dall'inizio di questa guerra sta nel fatto che peggio della guerra, cioè la guerra che non vuole essere guerra, che non vuole presentarsi come guerra, ma anche persone che io stimo, di cui ho profonda stima intellettuale, come Adriano Sofri, l'altro giorno su Repubblica ha scritto un lungo articolo per dire che in fondo, spero di non tradire molto, diciamo, sintetizzando il pensiero di Sofri, per dire che, primo, la guerra tanto non è guerra, questa, che nessuno l'ha dichiarata. Effettivamente è vero. Cioè non è che c'è stata una cosa come quando Mussolini diceva l'ambasciatore è andato a portare la dichiarazione, non c'è stata nessuna dichiarazione di guerra. E che questa, più che come guerra, si configura come un'azione di polizia internazionale, di polizia, diciamo così. Come se Rudolf Giuliani, vedendo in un quartiere malfamato di New York una gang di mascalzoni che terrorizza la popolazione, vessa i cittadini di un quartiere, decidesse doverosamente di intervenire, di separare i contendenti, di mettere la gang di mascalzoni nella condizione di non nuocere e di proteggere la vita e la sicurezza dei cittadini che vengono vessati da quella gang. Quindi non è una guerra, è un'operazione di polizia, secondo. E come si fa a dire di no a una condizione di una, diciamo, alla necessità di un intervento di polizia? Cioè, come si fa a dire di no? Questo è il punto. Quando non si può dire di no, allora lì nascono i problemi, vuol dire che c'è qualche cosa che non torna. Cioè, bisogna dire di sì o di no a seconda di motivazione, non si può dire di no. Allora uno chiederebbe, avrebbe voglia di chiedere a Sofri, e ho provato a chiederglielo, diciamo, attraverso il giornale, visto che lui è in una condizione, diciamo, di non libertà. Esiste la polizia di Stato perché c'è uno Stato, esiste la polizia municipale perché c'è un municipio, ma la polizia internazionale da chi dipende? Chi decide? Chi è Rudolf Giuliani, regolarmente eletto come sindaco di New York, che ha quei compiti? Chi stabilisce che c'è una situazione di ordine pubblico deteriorata in qualche parte del mondo e che dunque bisogna intervenire, mentre invece non bisogna intervenire in un'altra parte del mondo? Come? Con quali mezzi? Con quale intensità? Uccidendo quante persone? Con quanta violenza? Con quali manganelli? Cioè, non è così semplice, voglio dire. Ora, un'altra cosa che viene detta a proposito di questa guerra, dice, ma voi non capite molto bene, voi non capite, voi che dite, ma come, quello è uno Stato sovrano e voi rischiate di violare la sovranità di uno Stato sovrano. Ci vengono a dire, ma non capite che la dottrina nuova, a parte che c'è una dottrina nuova, adesso anzi vi do questa informazione, c'è una dottrina nuova che sostiene che la sovranità degli Stati conta zero quando e qualora la comunità internazionale, non codificata in un codice internazionale, in un potere sovranazionale, come dire, riconosciuto come tale, quando ritiene che quella sovranità sia violabile nel caso in cui il capo di quello Stato decida di maltrattare i suoi sudditi. Ora, sia ben chiaro che qui si sta parlando, questo lo voglio dire perché sennò sembra che uno poi sia ambiguo anche, che qui si sta parlando di un conflitto molto, come dire, morale, molto importante, molto, molto profondo, perché cosa farei io se vedessi un capo di Stato che maltratta i suoi cittadini? Come è avvenuto nella Serbia di Milosevic? Cioè, diciamo, Milosevic la pulizia etnica comunque la voleva fare e l'ha fatta indipendentemente dall'intervento della NATO, però quindi questo va detto perché sennò poi non si capisce bene, cioè se è una sottovalutazione. Il problema è comunque, come dire, chi si arroga il diritto di dire che c'è una situazione in cui la situazione dell'ordine pubblico è intollerabile e che dunque bisogna intervenire in forze con la polizia, e in una stessa identica posizione, ma in una parte, in una stessa identica condizione, ma in una parte del mondo molto diversa, invece non si deve intervenire. Allora, risposta, obiezione. Ecco, sei sempre il solito. Devi, per dire che devi intervenire ovunque, non intervieni da nessuna parte. Se vedi che c'è uno che sta, un inerme, che viene picchiato, ce ne sono altri 20, la tua teoria è di non intervenire 21 volte. Io dico no, va bene, allora siate coerenti però, cioè intervenite ora, preparatevi per intervenire a bombardare Pechino perché ci sono i diritti umani del Tibet che vengono violati, preparatevi, non è che bisogna fare tutto insieme, per carità, avete ragione voi, non si può fare tutto insieme, ma preparatevi. Vi risulta questo? Non risulta che stiano tentando il bombardamento di Pechino, al massimo hanno bombardato l'ambasciata cinese di Belgrado con gli effetti che si sanno. La Turchia, la prossima volta sarà la Turchia o no? Vi risulta a voi che la prossima volta sarà la Turchia? No. E poi in Africa, perché cosa vogliamo dire? Che l'Africa sono uomini, non c'è ingerenza umanitaria. Se non c'è ingerenza umanitaria in Africa vuol dire che quella è un'umanità di serie B. Che quindi c'è un'umanità di serie A che va tutelata con l'ingerenza umanitaria, un'umanità di serie B che non va tutelata con l'ingerenza umanitaria. Sono, diciamo, questioni che non si possono risolvere alla radice in questa guerra, perché anziché dire questo, che questa è una guerra, cioè qualcuno lo dice effettivamente, il mio amico Giuliano Ferrara sul Foglio sostiene questo, dice ma quelle sono chiacchiere, quelle sulla pulizia etnica. La verità vera è che lì c'è un grande destabilizzatore dell'area dei Balcani con effetti contagiosi su tutta la regione, che si chiama Milosevic, e che quindi, diciamo, c'è una logica di realismo politico nel dire che bisogna mettere Milosevic in condizione di non nuocere. Io non condivido questo ragionamento. Tuttavia trovo che abbia una sua, come dire, coerenza. Cioè, non si richiama a degli ideali assoluti. Non chiama questa guerra guerra etica, non contrappone alla pulizia etnica la pulizia etica, che è molto contraddittorio. In qualche modo definisce un criterio di realismo politico, cioè dice quest'area, l'area dell'Europa balcanica, è una figura centrale, cruciale nello scacchiere geostrategico, geopolitico europeo, non possiamo permetterci di metterla nelle mani di un dittatore, di un tiranno che decide di fare del suo Stato uno Stato etnicamente omogeneo, quindi vessando tutte le etnie che non si conformano a quello Stato. E quindi, ma allora qui c'è un criterio, almeno c'è una gerarchia, come dire, di interesse abbastanza chiaro. Ma quando c'è una guerra etica, la risposta devono dare una risposta. Voglio dire, nel caso dei realisti della politica possono anche dire, va bene, questo è importante i curdi no, questo è importante i Tibet no, questo è importante il Ruanda no, va bene? Cioè è una logica che non accetto ma che comunque ha una sua coerenza interna. Chi parla di guerra etica e di ingerenza umanitaria non può rispondere in questo modo, deve spiegare per quale ragione, visto che l'umanità è uguale in America Latina come in Europa, in Asia come in Africa, per quale ragione si interviene per interessi umanitari, per ingerenza umanitaria in Europa e non si interviene nel Tibet. E non possono rispondere perché non possono dire la verità,
Cioè, non possono dire che non possono bombardare Pechino, che non possono fare la guerra alla Cina. È chiaro? Questa è la cosa che loro non possono dire. Non è che dicono noi facciamo adesso, questa è una guerra, ma poi ci prepariamo a farne un'altra. Allora, diffidare della guerra, prima di tutto, diffidare della guerra etica in ogni caso. Chi si investe di una missione salvifica sulla base, come dire, di un... come dire, di una, appunto, una missione che non è mai stata controfirmata da nessuno, non è che qualcuno gli ha dato questo mandato, questa missione di dire, di stabilire dove è giusto intervenire e dove non è giusto intervenire, quali sono i diritti da tutelare e quali sono i diritti da non tutelare. Ma io dico, ma con che, voglio dire, con che faccia è possibile presentarsi al mondo senza un mandato e dire siamo noi quelli che comandiamo? Oh, è ovvio che c'è qualcuno che comanda, ma è una questione di rapporti di forza, è una cosa molto complicata nella storia dell'uomo, il potere, il dominio, il governo, insomma. Ma addirittura, diciamo, rivendicare un primato etico, tra l'altro da parte di una cultura che ha sempre fatto del relativismo culturale una specie di bandiera, no? E nello stesso tempo, cioè, si dice tolleranza massima nei confronti delle altre culture da una parte, dall'altra contemporaneamente primato etico assoluto, decidiamo noi quali sono le cose tollerabili e le cose intollerabili. C'è qualcosa che non torna, ed è una delle tante cose che non torna, ed non torna anche, e questo in qualche modo mi riguarda anche autobiograficamente se è possibile, e non torna il fatto che le biografie delle persone, diciamo, che stanno conducendo con particolare animosità a questa guerra, non tornano, diciamo, insomma, sarà un caso che Bill Clinton non ha fatto è stato un obiettore, non ha voluto fare la guerra in Vietnam, è sempre uno che dice ho fumato l'hashish ma non l'ho aspirata, ho fatto sesso improprio ma non ho fatto il sesso vero, no? Cioè, no, è così. Allora, e adesso invece si ritrova, come dire, si ritrova a difendere la guerra sui principi, che inevitabilmente porta a dire che c'è la guerra per principio. Cioè, la guerra sui principi vuol dire la guerra per principio, perché, come è stato detto, dice non è possibile tollerare quella situazione, dobbiamo intervenire con la guerra, vuol dire che dovunque si presenta quella situazione la guerra deve scoppiare. Vi rendete conto di questo, quello che vuol dire? Cioè, vuol dire che c'è un potere sovranazionale non votato da nessuno. Tra l'altro, questo potere, scusate l'inciso, noi pensiamo che in Italia, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, eccetera, c'è una certa convenzione che si chiama democrazia, no? Per cui si stabilisce che le teste, anziché tagliarle, vanno contate, che poi più o meno chi prende più voti governa e chi prende meno voti sta all'opposizione. Più o meno le politiche non sono poi così diverse l'une dalle altre, ma insomma si stabilisce come questo principio, che a qualcuno potrà apparire bizzarro perché adesso le élite sono tutte diventate molto diffidenti nei confronti dei popoli, no? Allora, però si è stabilito il principio che i principali poteri politici vengono, diciamo, democraticamente eletti. Il potere sovranazionale dovrà avere una base democratica, cioè non si può capire il principio per cui dentro gli stati c'è la democrazia e fuori degli stati non c'è la democrazia. Quindi ci vuole un minimo. Questo che vuol dire? Vuol dire che a occhio e croce la Cina conterà in questo grande potere sovranazionale qualcosa più della Repubblica di San Marino, o no? Cioè, c'è la democrazia, quelli sono 1 miliardo, la Repubblica di San Marino quanti sono? Qualche decina di migliaia. È giusto che se c'è la democrazia quel miliardo di persone conti di più. Allora si fa la guerra etica contro la Cina per i diritti civili nel Tibet. Siamo d'accordo che si fa la guerra su quello. Ma se la Cina dice di no, perché la Cina avrà i suoi rappresentanti o no nel potere sovranazionale, nel potere mondiale? No. E allora in quel caso non si fa la guerra in Tibet, ma la si fa dalla Repubblica di San Marino, nel caso ci fosse qualche governante della Repubblica di San Marino che chiede la pulizia etnica contro Rimini e dintorni. Allora, cioè, è un groviglio di contraddizioni da cui non si esce. Allora, stavo dicendo la storia dell'autobiografia, cioè l'autobiografia che io, come diceva quello, vi conosco mascherine, nel senso che io ho partecipato in qualche modo a quella cultura lì. Vedo in Tony Blair un modo di gesticolare, di ragionare, che è molto simile a quello che si vedeva quasi 30 anni fa nelle assemblee studentesche, e dico, appunto, c'è un modo sessantottesco, diciamo, di condurre questa guerra, che non è paradossale, voglio dire, che è, come dire, che sta alla base di tutta la confusione concettuale che c'è attorno a questa guerra, no? Cioè non si fa la guerra, ma si deve fare la guerra etica. Cioè, tipico di quelli del 68 è quello di sovraccaricare qualunque atto compiuto da singoli e da gruppi, purché ben orientati. Tipico è quello di voler rivestire di, come dire, una missione di salvezza universale, una missione ideologica di bontà, di buonismo. Infatti succede che i buonisti in Italia e fuori dall'Italia, che nel 90 erano contrari alla guerra contro Saddam Hussein, tanto contrari che portavano le loro figliolette davanti a Piazza San Pietro al Papa, che in questa occasione non solo non vanno dal Papa con le loro figliolette, che nel frattempo forse sono anche cresciute e quindi pesano di più, non solo non vanno nemmeno dal patriarca Alessio II, al patriarca della Chiesa, neanche quello, ma addirittura dicono che questo è il nuovo internazionalismo. Cioè mica una guerra sporca, è il nuovo internazionalismo. A parte che pure il vecchio non era un granché, però insomma, comunque c'è questo alone, no, dentro questa parola internazionalismo, che cosa vuol dire? Perché agitano la bandiera dell'internazionalismo? Agitano la bandiera per dire: guardate che in gioco non sono loschi interessi nazionali, non ci sono in gioco questioni materiali, ma ci sono questioni ideali. Perché è tipico del 68 quello di dire tutto, il personale è politico, tutto è ideologico. E qual è il secondo, diciamo, il risvolto che io vedo drammaticamente all'opera in questa guerra? Il fatto che, tipico di quella generazione, era l'assoluta assenza di quella che Weber chiamava l'etica della responsabilità. Non l'etica della, cioè contrapposta all'etica della convinzione. L'etica della convinzione è: lo faccio perché lo devo fare, no? Una specie di non posso tirarmi indietro. L'etica della responsabilità è: io lo faccio faccio questa cosa commisurando i miei atti alla catena di conseguenze che questo mio atto avrà. E quindi se io per difendere 60.000 profughi ne faccio 800.000, io sto comunque in pace con la mia coscienza. Cioè non è, come dire, vabbè, chi se ne importa, io l'ho fatto perché lo dovevo fare, no? Questa è quella che io, diciamo, ho definito sovreccitazione etica, cioè come dire, l'esibizione muscolare dell'etica. È una cosa anche questa di cui diffidare molto. C'era Lukács, filosofo marxista che ha avuto molti molti difetti, ma aveva il pregio ogni tanto di definizione molto... Lui era uno che gli stavano terribilmente sulle scatole i romantici e il romanticismo, e sosteneva che la differenza tra un borghese e un romantico è che il romantico è semplicemente un borghese sovreccitato, cioè che gli vengono in mente. Ecco, e la stessa cosa si può dire per i governanti che hanno deciso questa guerra: sono esattamente come gli altri, in più sovreccitati. E sarebbe il caso che si fermassero prima che l'eccitazione raggiunga vette che poi non si possono più controllare. Grazie.
Renato, tu sì. Sei stato sì. Qualche settimana nella Belgrado bombardata
sì.
Giorno e notte, e stai preparandoti a tornare.
Sì.
A me piacerebbe se tu ci raccontassi, già lo hai raccontato sul giornale, ma come la guerra, vissuta in qualche modo, non come spettatore esterno, ma dal luogo in cui si gioca, cambia lo sguardo delle persone, cambia la vita della gente.
Guarda, sì, io racconto proprio un po' il perché ho voluto andare lì, naturalmente d'accordo con la mia direzione, eccetera, eccetera. Ho voluto andare perché mi sono trovato come nella situazione di essere un diversamente pensante rispetto al mio giornale, rispetto all'opinione dominante. E, siccome mi sembrava anche un pochino comodo fare il dissenziente così, mi pareva giusto, un po' come mi ha insegnato un po' il mio maestro Testori, cioè che bisogna pagare le cose che si scrivono. E ho cercato, visto che in fondo i giornalisti devono anche andare a testimoniare che cosa accade nei posti, no? Ho voluto andare lì. Ecco, questo è il perché mi aveva molto colpito nel dare un giudizio su quello che sta accadendo lì, quello che ha detto subito il Papa il 24 marzo, quando fece ripetere al suo portavoce la frase di Pio XII, che nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. E poi la parola è una sconfitta per l'umanità. E io mi rendevo conto che quello che stava accadendo era come qualche cosa di totalmente irrazionale, completamente irragionevole. Sono un po' le cose che ha detto prima Pigi Battista, no? Quando diceva che in nome dell'etica in realtà si combinano dei pasticci disastrosi che fanno male alle persone, no? Io ragiono sulla base della mia esperienza. Negli anni scorsi avevo avuto modo di conoscere un po' la gente serba, no? Cioè, delle persone che hanno un nome e un cognome, no? Non esistono i serbi. Ecco, un altro dei grandi fenomeni che sta accadendo adesso è proprio il fenomeno di una sorta di romanticismo postmoderno e post-ideologico, no? Il cui rappresentante supremo e accreditatissimo è oggi Barbara Spinelli, che deve avere un quadernetto dove sono segnati i popoli buoni e i popoli cattivi, per cui sa già sempre prima quali sono i popoli da punire e quali sono invece i popoli da premiare, no? E per cui invocare l'intervento etico. Tra l'altro, e qui mi si scuserà se faccio un po' di confusione, però è una cosa che ci tenevo a dire. Per rimediare all'obiezione che ha fatto prima giustamente Battista e che fanno i commentatori più avveduti un po' in tutto il mondo, no? Cioè che questa guerra non è solo una guerra umanitaria ma è anche una guerra di interessi, separa la questione dell'interesse dalla questione etica, ma invece la questione etica è esattamente la questione dell'interesse, no? Cioè razionalmente, se io giudico il bene e il male, io do un giudizio etico. Nel momento in cui io stabilisco che il principio assoluto è l'ordine del continente, io e decido che c'è una guerra, io in realtà faccio una guerra etica, anche se non la chiamo etica. Per cui Giuliano Ferrara, quando dice che vuole fare l'ordine nell'Occidente, in realtà dichiara una guerra etica anche lui, senza l'ipocrisia di ammantarla di ragioni umanitarie, però applica un criterio etico. E allora io chiedo, qual è il principio primo, no? Qual è ciò che dà modo di ordinare l'etica e dà modo a me di dire che è giusto che ci sia una guerra, no? Diciamoci qual è il valore, qual è l'interesse primo dell'Occidente? Chiamiamo le cose con il loro nome. L'interesse materiale come dell'Occidente, qual è? Cos'è il frutto del nostro portato storico? Io credo, il valore della persona, no? L'unicità dell'io, no? Questo è la libertà della persona. Credo che questo possa essere la sintesi di quello che ci arriva dalla tradizione cristiana e che è accettato dalla cultura liberale più avveduta, no? Che in Italia io personalmente identifico in Nicola Matteucci, no? O comunque, e questo è il valore primario. Allora, razionalmente, ragionevolmente, io mi chiedo, questa guerra difende, è fatta per difendere questo singolo, no? Come diceva, visto che sfoggio un po', come diceva Kierkegaard, no? Quel singolo, no? Cioè, oppure è per un'altra cosa, no? Questa è la grande questione. E a me pareva che nella parola del Papa in quel momento ci fosse questa preoccupazione, perché in fondo oggi tra i potenti del mondo solo il Papa è come se avesse superato quella barriera tremenda che c'è oggi tra la collettività e il singolo, no? Sa nello stesso tempo parlare al singolo facendolo sentire parte di un popolo, senza sbriciolarlo dentro la massa informe, no? Ecco. E poi c'è stato anche un testo di Comunione e Liberazione diffuso che mi ha fatto pensare per la sua come quasi profetica caratura, insomma, quasi che intravedesse in questo come la deriva dell'umanità che, pensando di voler fare il bene, invece ci trascina tutti nel baratro. E io quel 24 marzo, quando la guerra di fatto era stata dichiarata, anche se ipocritamente non veniva chiamata guerra, e si sapeva che sarebbero partiti i bombardieri o i missili la sera stessa, si sapeva, io mi sono ricordato di numeri di telefono di amici serbi e ho provato a chiamare di là. E di là mi hanno detto una cosa molto semplice, mi hanno detto ma qui stiamo aspettando che arrivi sta cosa, di certo, e non era un discorso, almeno da parte delle persone che me l'hanno fatto, ricattatorio, di certo sappiamo bene che se cominciano ad arrivare bombe qui, in Kosovo moriranno come mosche, no? E lo sanno anche i capi dell'Alleanza Atlantica, no? Questo era evidente, perché al di là del fatto che possa esserci o no una strategia di Milosevic, essendoci di fatto, oggettivamente, uno scontro tremendo, no? Dove delle milizie tengono a bada una minoranza che lì è maggioranza, dove c'è uno scontro con, di fatto c'è un esercito lì presente, che è un esercito guerrigliero, no? Che altrove sarebbe chiamato terroristico, che però è stato riconosciuto di fatto dalla NATO, no? Si sapeva che nel momento in cui il tuo alleato bombarda di là succede qualcosa, ma è evidente, come posso dire, come se ammesso, dopo è scontato il giudizio che i serbi siano i cattivi, no? Diamolo per scontato, anche se bisognerebbe ragionare storicamente, magari Casadei ci aiuta poi a farlo, non so se ha intenzione di far questo, per capire come le cose si evolvono. Io sono mettiamo che questi sono dei rapinatori e tengono degli ostaggi in banca, no? Il capo della polizia internazionale che compito ha? È quello di salvare gli ostaggi disarmando i rapinatori. Allora quello lì ha la pensata di andare ad ammazzare i figli dei rapinatori, no? È un comportamento razionale questo, se poi il rapinatore fa del male agli ostaggi. Non è un comportamento razionale, a meno che non ci fosse un disegno non detto, cioè che è quello di voler dare una lezione universale per mostrare chi ha la forza nella città, no? Allora non ce ne frega niente se muoiono gli ostaggi, ci interessa ribadire chi è che comanda, chi detta la legge, no? Poi dopo questa legge saprà indossare il manto della giustizia comunemente accettata, saprà essere bella, no? Però questo era, a me sembra che questo è quello che si è determinato, perché se un intervento umanitario, un'ingerenza umanitaria si risolve in una catastrofe umana, io non dico catastrofe umanitaria perché non è che soffrono gli umanitari, ma soffrono gli umani, no? In una catastrofe umana vuol dire che c'è stato un errore tecnico, se non altro. Allora perché non sono puniti i responsabili di questo errore tecnico? Perché questo era previsto, secondo me, nell'azione. Questo falsifica chiaramente l'intenzione dichiarata, dice che questa guerra in realtà era una guerra sporca, dove sono stati dichiarati dei motivi che non c'entrano nulla con la reale considerazione della realtà, e dunque siamo dinanzi chiaramente ad una guerra atroce, ad una guerra in cui la persona non conta letteralmente nulla. Cosa vuol dire? Vuol dire che non mi interessa, non ci interessa degli abitanti del Kosovo. Vuol dire che accettiamo il relativismo etico, per cui siccome non esiste una polizia sovranazionale che abbia il diritto di intervenire in uno Stato, ci va tutto bene. No, non vuol dire questo. Vuol dire che dentro ogni circostanza occorre trovare quegli strumenti, no, che la storia dell'uomo ha dettato, no, e che i rapporti degli uomini hanno costruito per cercare di lenire il male, no, per impedire il peggio, no, non per fare il bene assoluto, ma per, se non altro, permettere una convivenza. Ecco. Io, tra l'altro, ho trasmesso in qualche modo questi messaggi, come sono stato capace, a Roma, degli interlocutori romani, e qualcosa si è mosso, qualcosa il governo italiano nella persona di Dini ha cercato di fare per mostrare che esisteva una possibilità di trattativa politica. Subito, prima ancora che arrivassero i bombardieri, era arrivato a questo tipo di risposta possibile, positiva, di trattativa. Anche se, poi questo è tutto un altro discorso, se bisogna capire se l'Italia è in grado di uscire dalla NATO, no? Di rifiutare, se questo ha un prezzo, se vogliamo, ancora più grave. L'Italia può non obbedire, no? Questo è il discorso. Ma questo non risponde alla domanda che faceva Alberto Savorana, anche se dice un po', fa capire quello che adesso dirò. Quando sono andato lì, prima di tutto mi sono subito reso conto della parzialità del giudizio che passava. Io sono andato in Serbia attraverso la Croazia e sono passato dalla Slavonia. La Slavonia che era soprattutto abitata da serbi, è un territorio croato abitato soprattutto da serbi. Ebbene, lì dal 95 in poi c'è stato anche lì una pulizia etnica, no? Decisa internazionalmente, in quel caso la pulizia etnica era buona. Per gli accordi di Dayton si sono spostate delle popolazioni come se fossero liberi negli scaffali, li spostiamo da una parte all'altra, e sono stati espulsi, i calcoli sono diversi, dai 500 agli 800 mila serbi dalla Croazia di fatto, no? E però io sono stato ospite di una famiglia serba, la famiglia serba era il Venerdì Santo ortodosso, era come la mia famiglia, non so come dire, cioè gli stessi valori, no, lo stesso modo di pensare il Venerdì Santo, lo stesso modo di guardare il dolore di Nostro Signore, no? E questi erano invece il mio nemico, no? Non il mio nemico ufficialmente, no? E tra l'altro mi raccontavano che i giorni del bombardamento i cattolici croati, no, cattolici dico tra virgolette, cattolici, erano passati davanti alle case con le bandiere come dopo una finale di Coppa dei Campioni festeggiando il bombardamento sul nemico serbo, no? Allora questi serbi rimasti in questa zona hanno messo fuori dei cartelli: vendiamo urgentemente casa. Ecco, questo per dire cosa determina una guerra, no? Questa doveva essere una guerra contro la pulizia etnica per rimediare a degli orrori possibili, e non ancora entrato in Serbia, non ancora entrato in Jugoslavia, mi sono imbattuto in questa faccenda, no? Allora, al confine poi cosa succede? Succede che tu non sei più guardato come un uomo, perché la guerra, ricordiamoci, è un fatto totalitario, no? Cioè, la guerra colma l'orizzonte. Noi facciamo finta che è un'altra cosa rispetto a noi, perché non ci coinvolge direttamente, no? Però dentro uno Stato che è in una vicenda simile, no? che è di fatto bersaglio, la guerra è tutto, no? Allora l'altro non ti guarda più come un uomo, come uno che ha un nome e un cognome, ma come l'appartenente a un'entità aliena all'umanità, no? Non esistono più neanche i bambini alla fine, ma sono futuri nemici, no? E le donne sono grembo di futuri nemici, no? E io mi ricordo che il professionista che mi interrogò al confine, che era un professionista molto serio, che faceva il suo lavoro, io lo rispettavo, non mi guardava mai in faccia, no? E capivo che c'era verso di me un odio come sarebbe di moda dire adesso, oggettivo, no? Non ce l'aveva con me, però ce l'aveva con me. Io non esistevo in quanto nome e cognome, ma in quanto, no? E mi ricorderò sempre che per la prima volta in vita mia, dopo essere stato sbattuto lontano dal confine, sono stato richiamato al grido italiano. È la prima volta in vita mia che qualcuno per chiamarmi mi chiama italiano. Ma la parola italiano non era come una differenza positiva, no? Cioè come una ricchezza, ma era il modo di identificare il nemico. Poi ed erano delle cose, no? Questo è la cosa formidabile che accade in una guerra. Allora, questa guerra va giudicata a partire dal fine che si voleva raggiungere, dai mezzi messi in atto per raggiungerlo, no? E a questo punto ci si rende conto che è stato come voler, ammesso che lo si volesse, no? Voler pulire il pavimento con un piccone, no? Ecco, il pavimento forse non ha più una macchiolina, no? Però non c'è più neanche il pavimento, però tutto viene giù, no? In nome dell'ordine si crea un disordine totale, no? E veramente si butta via una parola che è l'etica, no? Facendola diventare come la maschera del potere totalitario, no? Ecco. A Belgrado quello che ho vissuto e capito è che i belgradesi non sono gente diversa da noi. Mi spiego. Io ricordo, cito anch'io Adriano Sofri, perché è una persona che ha sempre colpito per l'umanità con cui ha scritto di Sarajevo, no? E mi ha colpito un suo articolo sull'unità in cui quasi quasi diceva ben vista, no? Siete stati indifferenti al tempo di Sarajevo, non siete intervenuti a impedire lì l'atrocità che commettevano i vostri fratelli connazionali, e dicevate è lontana, adesso vedete che cosa vuol dire, no? Poi diceva però non è giusto, però intanto lo diceva. Allora, perché noi siamo meno responsabili, no? Cioè, che cos'è che stabilisce una responsabilità e una quasi è una disponibilità alla punizione, all'essere puniti? Cioè, che cosa ci fa diventare di diritto carne da sanzione etica, no? Non è anche grave il nostro lasciar fare sempre comunque tutto nel mondo, no? Io francamente non è che ho delle risposte, no? So che ciò che interessa a me è esattamente l'altro uomo, no? Cioè, questo è quello che mi viene da quello che ho imparato, no? Ed è ciò precisamente che tradisce questa guerra. Io dico questo vale, e lo dico per evitare l'equivoco a cui si è sottoposti quando si dice queste cose, no? Perché in guerra ci si divide, o stai di qua o stai di là, no? Stai con i serbi, quindi stai con gli stupratori di donne, no? Oppure stai con la NATO che fa degli errori, però lotta per la causa buona, anche se magari è sbagliato tecnicamente a valutare l'opportunità della guerra, no? Però i valori sono giusti. E io invece contesto proprio esattamente questi valori e il modo come sono affermati questi valori. Ma non impedisce di dire che in realtà la cultura dei dirigenti serbi è la stessa di quelli dall'altra parte, che è una specie, come dicevamo con gli amici che erano con me, che è una sorta di idealismo, no? Dove do alla parola idealismo proprio il connotato per cui la realtà non conta, per cui la persona non conta. Io ricordo quando ho potuto subito intervistare il ministro degli esteri jugoslavo, Jovanovic, che non è quello che si può definire un'anima bella, no? Cioè è uno che è un tipo incazzosissimo, insomma, no? E specialmente se in casa sua tu gli vai a dire, mentre il suo popolo è sottoposto ai bombardamenti, gli vai a dire guarda che però mi devi rendere conto di quello che accade in Kosovo, no? Non è che sia gentile, insomma. E ricordo che a un certo punto gli ho mostrato delle foto di panorama a proposito di un massacro di kosovari. Poi le foto sarebbero risultate false, ma questo è un altro discorso. False un anno prima, sempre, però comunque erano propaganda, era una roba propagandistica, no? Cioè, perché si può costruire di tutto con una foto, no? Però c'erano delle persone, no? Uccise in... E a un certo punto lui si è irritato e mi ha detto: lei Farina sta troppo attento ai dettagli, no? Guarda l'albero caduto invece che la foresta, no? Come dire, e il dettaglio erano le persone, mi spiego, ma non solo le persone degli albanesi, mi rendo conto, ma anche le persone dei serbi, no? Perché quello che si doveva far valere era anche lì un principio etico, no? In fondo anche la guerra intesa alla maniera della dirigenza serba è una guerra etica, con lo stesso connotato di bene assoluto, no? Che vogliono attribuirle i capi dell'Occidente, no? Questo è quello che... Allora, l'unica possibilità è quella di che tutti ci ricordiamo cosa vuol dire essere uomini, cioè la memoria del nostro essere uomini, cioè la memoria dell'origine, no? La memoria del fatto che c'è un muro che ci separa dentro di noi, no? Tra il bene che vorremmo e invece la capacità di male che facciamo. E anche questo è un principio molto razionale, molto di onestà, no? E devo dire che secondo me, io ho potuto e credo che avrò ancora un rapporto positivo con la dirigenza serba che viene fatta passare come entità mostruosa da tutta la stampa mondiale, proprio perché io so invece benissimo che sono uomini, no? Posso anche immaginare che hanno commesso delle cose sanzionabili, no? Io non ho le prove personali. Non abbia ordinato dei delitti, no? Però posso anche pensarlo, no? Però il fatto di riconoscere l'altro non come entità astratta, come il serbo, come è scritto su moltissimi giornali in Occidente, no? Quindi l'estraneo a me, quindi il male è alieno a me, è come se non fosse una possibilità per me, no? Una possibilità per gli uomini, ma qualche cosa che ha a che fare con altro, no? Ecco. Invece riconoscere questo, riconoscere questa cosa qui può essere un inizio di cambiamento, può aprire la strada se c'è questa capacità di riconoscere il male, quindi la disponibilità al perdono reciproco, può essere la strada della pace, può essere la strada di una convivenza tra i popoli non perfetta, ma dove esista una convivenza ricca, possibile, no? Il Papa, quando è andato a Sarajevo, ha parlato di perdono come categoria politica, no? Che non è una cosa piccola, ma è esattamente ciò che permette una convivenza. E un'altra categoria che butto lì, poi finisco, è quella di miracolo, no? Cioè, che sembra una categoria dei preti, no? Sembra una categoria che si lascia in bocca al Papa, che prega la Madonna o Padre Pio che faccia il miracolo. Invece è esattamente quello che uno capisce in quella situazione. Cioè, il miracolo è esattamente il fatto che ci deve essere un cambiamento del cuore per cui uno riconosce, ha il coraggio di riconoscere che il suo empito di giustizia, perché io dico che l'idealismo è un carattere anche dei dirigenti serbi, mi spiego, loro pensano di difendere l'idea serba, no? Che è quella che permette, che li giustifica dinanzi alla loro storia. Questo poi è sempre vero che più alta è l'idea, più poi è possibile fare sotto il tavolo cose sporche, no? Perché, e anzi si giustifica questo in nome della grande idea, no? Perché uno può anche mandare capitali all'estero per far durare l'idea dopo che la sua causa è stata apparentemente sconfitta. Ecco. Per cui anche la categoria del miracolo, anche il fatto che l'uomo riconosce di essere debitore, di essere dipendente, quindi deve invocare chi l'ha messo al mondo, che può cambiarlo, è un fatto che entra nella razionalità, no? Non può essere distaccato da tutto questo, perché fa parte di uno sguardo onesto su ciò che è l'uomo. Ecco. Mi fermo a questi aspetti esistenziali.
Grazie.
Io vorrei porre a Rodolfo Casadei di Tempi un interrogativo da cui tra l'altro ha preso spunto il titolo dell'incontro di questa sera, per la ragione contro la guerra, e cioè uno degli appelli ripetuti e insistiti di Giovanni Paolo II un paio di settimane fa, in cui nell'invitare a le armi a tacere, quindi a riprendere la via della pace, ha sottolineato che il suo appello era dettato non solo dalla fede, ma prima ancora dalla ragione. Allora, dal momento che tu col tuo giornale, e in particolare tu, ti sei occupato con una certa insistenza e quotidianità di attenzione a cercare di scoprire la ragione, le ragioni che stanno dietro a quello che sta accadendo, e quindi la ragione che può dettare una possibilità di speranza per il futuro, perché a tutt'oggi non sappiamo come andremo a finire. Che cosa ti è parso di scoprire, parlando, leggendo, incontrando, intervistando, in queste settimane?
No, intanto, per cominciare, ringrazio Farina e Battista perché mi fanno risparmiare un sacco di fatica, nel senso che la gran parte delle cose che meritavano di essere dette le hanno dette loro. E detto questo, non posso che confermare che dopo 50 giorni dall'inizio dell'azione militare della NATO, per noi a Tempi, ma per tutti quelli che guardano con lealtà alla realtà e la paragonano con la propria coscienza, è evidente che il giudizio su questa guerra e il giudizio quindi negativo contro l'intervento della NATO non è che nasca dalla fede o dalla ideologia o da principi di coscienza che uno può avere o da qualunque altra cosa di questo tipo, ma nasce essenzialmente dalla ragione. È un lavoro della ragione che permette di arrivare a queste conclusioni. Dirò che quando il 24 marzo è arrivata la notizia dell'inizio dei bombardamenti della NATO sulla Serbia, sul Kosovo, la mia prima reazione, lo dico francamente, la prima reazione, ed è durata per qualche ora, per un paio di giorni, insomma, è stata quella di una certa soddisfazione, perché finalmente vedevo come c'era qualcuno al mondo che aveva deciso di dare una sonora lezione a un sanguinario tiranno balcanico di nome Slobodan Milošević, alla cui ascesa avevamo assistito in questi anni, alcuni senza accorgersene, qualche osservatore che come me seguiva la politica estera per motivi professionali con molta preoccupazione, e la reazione iniziale è stata esattamente questa. Poi nel tempo è cambiata radicalmente. Ma questo per dire cosa? Che io credo che è normale, di fronte ai fatti di portata storica, così come ai fatti più banali della propria vita, reagire nell'immediato secondo il proprio pregiudizio, secondo un istinto, secondo un'immediatezza. E questo direi che non è a priori condannabile, perché tutti noi siamo fatti della nostra storia, della nostra sensibilità, delle nostre preferenze, quindi dei nostri pregiudizi, ed è normale, succede, è così che si reagisce in questa maniera. Ma sarebbe, ed è, profondamente sleale verso se stessi e verso gli altri, fermarsi al proprio pregiudizio, fermarsi alla precomprensione e lasciarsi dettare poi tutto il rapporto con la realtà a partire da questo. Invece il lavoro leale è il lavoro della ragione, cioè quello di vedere che rapporto c'è fra le parole e le cose, cioè aprire la finestra della nostra facoltà di comprendere, l'esercizio della nostra facoltà critica nei confronti della realtà, farsi carico della realtà, lavorare sulla realtà, e allora forse si possono capire delle cose, perché se è vero che ci sono delle verità che ci sovrastano, che sono più grandi di noi, e la ragione deve superarsi, aprirsi all'oltre per riceverle, però ci sono molte altre verità prossime che attraverso questo lavoro noi invece possiamo arrivare a raggiungere. E allora dirò che questo lavoro, che può essere un lavoro giornalistico, ma che è anche il lavoro di ciascuno di noi quando fa un'esperienza nella sua vita, un'esperienza può essere anche quella di assistere a distanza a una guerra, Ciò che ha dettato questo lavoro, parlo per me, sono state soprattutto due cose. Prima di tutto il giudizio nettissimo, sin dall'inizio, del Papa, di Giovanni Paolo II. Noi siamo un settimanale di area cattolica e quindi riconosciamo nel Papa una fonte autorevole. Non crediamo a una ragione priva di interferenze, una ragione assettica che io esercito in un'autonomia. Credo che dentro la ragione ci sta la fiducia in qualcuno che ti ha fatto crescere, e quindi urgeva il confronto con il giudizio che veniva da lui. E l'altro elemento è il confronto con l'esperienza, cioè come queste cose che succedevano della guerra io potevo paragonarle con la mia esperienza nella vita, la mia esperienza di giornalista. Io mi occupo di esteri da una dozzina di anni, soprattutto mi sono occupato molto di terzo mondo, soprattutto mi sono occupato molto di Africa. Allora per me è stato immediato il confronto fra le guerre che purtroppo ho avuto modo di conoscere nelle mie missioni, nel mio lavoro africano, e questa guerra e questo intervento. Per cui i raffronti che faceva prima Battista sui vari interventi mancati, cioè perché il Kosovo e non il Kurdistan, perché il Kosovo e non il Tibet, perché il Kosovo e non il Ruanda, io l'ho vissuto in qualche maniera come un'esperienza personale. Io mi sono chiesto perché non il Ruanda, essendo stato in Ruanda all'indomani delle stragi, dopo quei tre mesi terribili fra aprile e luglio del 94, quindi esattamente...
Posso dire una cosa? Certo. Guarda che si sente male, peraltro, secondo me. È questo. Il problema è, se fossero intervenuti anche una prima volta lì, no? Perché c'è sempre una prima volta, no? Il problema è il modo, mi spiego, cioè se avessero mandato, come io penso che tu sei d'accordo, Rodolfo, cioè una forza di interposizione, cioè, no? Ma il problema è che non c'entra niente, letteralmente niente, bombardare Belgrado o queste cose qua con difendere le cose del Kosovo. Mi spiego, questo è il è anche una cosa che vorrei dire, no? Cioè se ci fosse stato un intervento sensato, no? Cioè, perché è chiaro che esistono, insomma, se uno vede un bambino fatto fuori, non è che dice... cerca di capire se c'è un diritto internazionale che gli consente di difenderlo, no? Perché appartiene al sentimento originario dell'essere persone, no? Dico una sciocchezza. Scusa se ti ho interrotto.
No,
non è che naturalmente non sia d'accordo con questo, però. No. Insomma, il problema è che, però, come dire. No, questo riguarda poi la guerra in assoluto, no? Cioè quali sanzioni è possibile, tu dici vabbè, ma cosa c'entra? No, c'entra, perché comunque un rapporto c'è, non è che non c'entra assolutamente nulla, voglio dire, non arrivo al punto di dire, ecco, questo non è che voglio dire che i serbi siano responsabili di quello che è successo nel Kosovo, a parte che il Kosovo è Serbia, cioè, sia pur... come dire, a parte quello, ma come dire, se domani il governo italiano si macchiasse di orrendi crimini da qualche parte, non si può dire che, e se gli italiani non dicono niente, non si può dire che gli italiani hanno le stesse responsabilità che so io dei finlandesi o dei sudafricani, cioè voglio dire, esiste un minimo, comunque vabbè, scusa,
No, ma fa niente, adesso tengo la parola mezz'ora così. No, ma io poi arrivo lì alla fine. Si sente?
Sì. Farina che è un po' sorda.
No, cioè la questione è questa, che appunto lì per me è stato veramente uno shock. Quando sono arrivato in Ruanda e ho visto con gli occhi le ossa, la putredine, le chiese piene di cadaveri, cioè delle scene veramente apocalittiche che spero di non vedere più nella mia vita. Pensare ai tre mesi trascorsi a casa leggendo i giornali, soprattutto francesi, dove c'era la cronaca quotidiana del genocidio, abbinata coi dibattiti alle Nazioni Unite dove si discuteva se mandare o meno una forza di interposizione dopo che i caschi blu dell'ONU se l'erano data a gambe per salvare qualche migliaio di persone. Quindi l'angoscia di questa cosa. Però c'è da aggiungere questo, che in Ruanda, forse non tutti se lo ricordano, ma in realtà un intervento di questo genere c'è stato. Nel giugno del 94 una spedizione di militari francesi scese in Ruanda proprio a compiere l'operazione Turquoise, che era un'operazione molto ambigua, si presentava come operazione umanitaria, in realtà serviva a mettere in salvo il governo amico dei francesi e un po' di militari e quindi anche un po' di genocidari. Tuttavia questo intervento sul terreno delle truppe francesi ha portato alla salvezza di alcune decine di migliaia di perseguitati etnici, di etnia Tutsi, che si sono salvati perché c'erano questi soldati francesi che avevano occupato una sezione di territorio. Allora, qual è la lezione di questo fatto? Appunto, intanto che sì, per un paese lontano come il Ruanda non si interviene alla grande, c'è un piccolo intervento. Magari non si interviene perché lì la guerra la stavano vincendo gli amici di alcuni anziché gli amici di altri, può darsi che fosse questo il motivo non detto. Comunque, quando un intervento c'è stato, ha salvato delle persone perché comunque c'era una presenza sul terreno. Allora io avrei potuto, noi potremmo accettare il discorso ufficiale che dice questa è una guerra per impedire un genocidio, se effettivamente ci fosse un impegno che va sul terreno e salva delle persone. Mentre ecco, il paragone che faceva prima Farina sul rapinatore che sequestra l'ostaggio, l'ho fatto quasi con le stesse parole stamattina in una scuola di Milano, al liceo Manzoni. Voi immaginate uno che sequestra degli ostaggi e minaccia di ucciderli, arriva la polizia, circonda l'edificio e cosa fa? Dà fuoco all'auto del rapinatore, brucia i suoi soldi, gli fa cadere delle mattonelle in testa. Questo si imbestialisce e uccide gli ostaggi. La NATO sta facendo esattamente questo nel Kosovo. Come spiegava prima Farina, per chi era sul posto era chiaro che l'intervento avrebbe innescato la violenza contro i kosovari. In Kosovo, in un anno, fra il marzo del 98 e il marzo del 99, c'erano state 2000 vittime della violenza, che è una cifra gravissima, ma che paragonata ad altre guerre e guerriglie che si combattono nel mondo è relativa. Ora, quante decine di migliaia di morti ci sono stati in queste settimane in Kosovo? Quanto sono piene le fosse comuni del Kosovo? Non saranno piene come quelle del Ruanda, ma senz'altro siamo nell'ordine delle migliaia di persone, fa senso dover parlare per approssimazione di migliaia di morti. Ma questo è il primo risultato di un raffronto fra le parole e la realtà. Una guerra fatta per impedire un massacro ha in realtà innescato, accelerato un massacro, come un fiammifero lanciato su una tanica piena di benzina. Secondo elemento di raffronto, si è detto e si dice questa è una guerra per impedire la pulizia etnica. Anche qui non c'entra l'ideologia, guardiamo i fatti. Prima dell'intervento c'erano stati, a causa della crisi, al massimo 200.000 profughi, poi si sono ridotti, mi pare fossero 60.000 in tutto, i kosovari fuori dai confini. Adesso sono più di 800.000, sono quasi 900.000, arriveranno a 1.000.000. Lo stesso discorso vale per i profughi interni, per gli sfollati. Quindi anche qui noi abbiamo un intervento che dice vogliamo impedire la pulizia etnica. Il risultato è la pulizia etnica moltiplicata per 4, per 5, per 6. Ancora un'altra questione di raffronto fra le parole e i fatti. Mi si è detto, mi si dice, questa guerra è per portare la democrazia anche nei paesi della ex Jugoslavia, anche in Serbia. Per fare l'Europa devono esserci gli stessi valori politici dappertutto, quindi c'è un tiranno da togliere dalla scena. Qual è il risultato? È che oggi questo tiranno è molto più forte di prima. L'opposizione che prima aveva contro non si fa più sentire. Pensate di star togliendo dalla scena un Milosevic, state creando 10 milioni di Milosevic, perché i serbi, quello che gli sta succedendo adesso, se lo iscriveranno nel DNA e passeranno il resto della loro storia a provare rancore, a cercare la vendetta contro chi gli ha fatto questa cosa. Quindi non che portare la democrazia e eliminare Milosevic, si sta riproducendo il pensiero, la reazione, l'atteggiamento di Milosevic in tantissime persone. Ancora abbiamo sentito dire, abbiamo letto Hitler, Milosevic come Hitler, c'è una copertina di un settimanale italiano che ha intitolato Hitlerosevic. Allora anche qui, cioè, un po' di storia per favore, ma se no un po' di cronaca. Intanto Hitler ha fondato, mi pare, il nazionalsocialismo. Milosevic era il capo della Lega Comunista Serba. Allora, sono due cose leggermente diverse, no? Anche se oggi si parla spesso di ideologia rosso-bruna, e forse bisognerà parlare un po' di questi rosso-bruni, che certamente hanno un grande aiuto dai fatti che stanno succedendo. L'ideologia che mescola nazismo e comunismo e che ha un certo successo in Russia, in Bielorussia, in vari paesi dell'ex Unione Sovietica, è alimentata da quello che sta succedendo. Bene, Milosevic non è Hitler, magari, non so, volete chiamarlo Stalin, ma la figura non è di quella portata. Sta di fatto che questo Hitler o questo Milosevic, non 50 anni fa, neanche 10 anni fa, ma 3 anni fa, ha firmato gli accordi di Dayton, cioè il patto che ha portato una pace precaria nei Balcani, al prezzo di sanzionare le pulizie etniche che si erano fatte e che si stavano facendo, prima cosa, al prezzo praticamente di lasciare impuniti i vari carnefici, e legittimando l'azione politica di Milosevic, il quale firmò quell'accordo non solo come rappresentante del suo paese, ma anche come rappresentante dei serbi di Bosnia. E la questione si sbloccò in Bosnia quando entrarono in gioco gli americani, non solo con gli aerei della NATO, ma con il mediatore Holbrooke, che condusse tutta la mediazione avendo come controparte Milosevic. Allora adesso, dopo 3 anni, Milosevic è diventato Hitler? È un po' troppo difficile da mandare giù. Allora, se questi sono sono un po' il raffronto fra le parole e i fatti, fra le giustificazioni, i discorsi e la realtà, viene spontaneo chiedersi: ma allora quali sono le ragioni vere? Perché si fa questa guerra? Perché noi vediamo una eterogenesi dei fini, come diceva Del Noce, scatenata. Intenzioni ottime, risultati catastrofici. Si vuole una cosa e si ottiene esattamente il contrario. Direi che su questo ha spiegato molto bene Battista, cioè il problema è che l'etica delle intenzioni non è un'etica della responsabilità. Non basta avere delle buone intenzioni, anzi, spesso chi agisce solo sulla base di buone intenzioni, soprattutto in politica, provoca dei disastri. E la generazione che è al potere sia in Europa che in Nord America è la generazione del 68, dei sessantottini, e questi qui l'etica della responsabilità non l'hanno mai esercitata. Hanno teorizzato la fantasia al potere, hanno scambiato le idee con la realtà. Non a caso anche qui si è parlato di idealismo. Certo, cos'è l'idealismo? Ma qui è proprio il significato filosofico del termine. L'idealismo è il soggetto che produce la realtà, è convinto che è lui che produce la realtà con la sua coscienza, e quindi questi pensano che le proprie idee possano tradursi in realtà. Non tengono conto del fatto invece che la realtà è qualcosa di altro da me, con cui, se voglio incidere, devo entrare in rapporto. Non sono io che la creo dal nulla, devo entrare in rapporto con qualcosa che già c'è. Ma questo è già stato detto. Allora io dirò qualcosa invece sugli aspetti strategici, politici, di interessi concreti che possono esserci. Noi sentiamo dire, abbiamo sentito dire molte cose a questo proposito: una guerra fatta per il petrolio del Mar Caspio, per gli oleodotti, una guerra fatta per un nuovo rapporto con i musulmani, quindi un'apertura di credito nei confronti dei musulmani. Qualcuno addirittura ha detto una guerra per impedire che la Russia arrivi sui mari caldi, cioè riprendendo le teorie un po' ottocentesche della geopolitica. Più popolarmente si sente dire una guerra fatta dagli americani per tenere divisa l'Europa, per mantenere in crisi l'Europa, per mantenere un'egemonia americana sull'Europa. Ora io credo che per dei fenomeni storici così complessi non esiste una causa unica, non c'è un monismo di cause, c'è un mosaico di elementi, di fattori, dove conta sia l'elemento culturale politico, l'ideologia sessantottina, e contano anche degli elementi economici, contano degli elementi strategici, contano tutta una serie di cose. Io credo che bisognerebbe spendere un po' di attenzione sulla questione della nuova identità della NATO, perché penso che quello sia un tema importante per capire il perché di questo intervento anziché in altre parti del mondo. Cioè la NATO nell'89, con la fine del comunismo, è venuta meno la sua ragione sociale, adesso deve ripensarsi come un qualcosa di diverso. C'erano e ci sono ancora varie idee su cosa fare della NATO. Una di queste idee diceva e dice trasformarla in un organismo per la sicurezza globale. Cosa vuol dire? Che la NATO non si limita più a difendere i paesi da un nemico, che era il comunismo del patto di Varsavia che non esiste più, ma decide attivamente di muoversi al di fuori dei confini dei paesi membri per andare là dove c'è bisogno di portare stabilità, dove c'è bisogno di portare sicurezza, dove c'è bisogno di spegnere una crisi. In Kosovo si è voluto fare un test di questa NATO e per adesso il test è rovinoso, perché anziché stabilità si porta instabilità, anziché eliminare la crisi si rischia che la crisi si propaghi. E per questo motivo anche in America c'è un dibattito molto forte nell'establishment americano, dove alcuni dicono questa guerra è sbagliata, è un errore di calcolo che ci costerà caro, rischiamo di mandare a pezzi la NATO. Concludo dicendo che in tutto questo a me pare che la posizione più ragionevole, più razionale, sia stata appunto sin dall'inizio, si conferma ogni giorno di più, quella del Papa, che appunto non è una posizione di fede o una posizione dovuta perché è il Papa, quindi non può dire che comunque, essendo il Papa, non può dire le bombe vanno bene, deve dire qualche cosa che non sia questo. No, il Papa è una persona che è leale con la questione della ragione e tutte queste ragioni che stasera siamo andati dicendo, utilizzando un metodo che non è ideologico, che non è fideistico, ma è un metodo umano di conoscenza della realtà, le conosce prima e meglio di noi. Fra l'altro, essendo slavo, ha il polso della cultura, del sentimento, delle caratteristiche degli slavi. E quindi sente anche concretamente il pericolo di una crisi che si allarga a tutta l'Europa. Il ritorno della guerra fredda, di nuovo i missili dell'est contrapposti all'ovest. Ma non solo, a me pare che il Papa sia estremamente dalla parte della ragione e quindi possa dare una lezione per tutti, per chi crede e per chi non crede, per tutti quelli, gli uomini di buona volontà, come diceva il Vangelo, nei gesti di pace che sta ponendo. Io sono rimasto molto colpito dal viaggio in Romania del Papa, preparato da tempo ma che ha assunto un significato molto particolare. Il primo viaggio di un Papa romano dopo lo scisma di 900 anni fa in un paese a maggioranza ortodossa, quindi un fatto indubbiamente storico, che però i giornali un po' hanno cercato di sfruttare appunto sull'onda della storia del conflitto, della guerra, e poi dopo un po' l'hanno archiviato come un fatto storico dove si saldavano i conti del passato, quindi cose vecchie, comunque non contano più le chiese a livello di equilibri politici. Quante armate ha il Papa o quante armate hanno gli ortodossi, come diceva Stalin, non ne hanno. Invece in realtà a Bucarest il Papa non ha saldato nessun conto. Il Papa è andato in Romania e ha incontrato Theo Cist, rimanendo fermo tutto il dissidio teologico che c'è fra gli ortodossi e i cattolici, che non è avanzato di una riga dalla fine del comunismo, prima cosa. Seconda cosa, non si è ottenuto niente neanche per quanto riguarda la restituzione dei beni cattolici incamerati e attribuiti in parte agli ortodossi al tempo di Stalin. E il Papa ha fatto presente questo, e comunque la situazione è quella. Allora perché il Papa va a visitare un paese ortodosso anche se non ci sono progressi teologici di unità visibile fra le chiese e nemmeno su una cosa pratica come la restituzione dei beni materiali? Semplicemente pratica il metodo dell'avvenimento, porre dei gesti di unità. Il conflitto c'è, è là, e continua il conflitto, continua la disunità, ma la questione è di porre accanto alla disunione dei gesti di unità, come è stato questo avvenimento del viaggio. Mentre il metodo della guerra è esattamente il contrario. La guerra presuppone di risolvere il problema, in realtà lo rimuove, per usare una metafora psicanalitica, no? La rimozione del conflitto non è la soluzione del conflitto. Se io ho avuto un conflitto nella mia infanzia e non l'ho superato, condizionerà tutta la mia esistenza psichica. La guerra fa la stessa cosa, pensa di risolvere il problema perché c'è un vincitore e uno sconfitto. Io ho visto i figli degli sconfitti, li ho visti in Ruanda, li ho visti in Sudafrica, li ho visti in Uganda, in vari posti. Sono assetati di vendetta. a questi li hanno ucciso i padri, i nonni, cresceranno, diventeranno dei guerrieri, combatteranno. Come diceva prima Farina, i bambini rischiano di andarci di mezzo da subito, perché c'è già qualcuno che dice il bambino di oggi è il guerrigliero di domani. Perciò la guerra non risolve niente, perché crea quel rancore, quello spirito di vendetta che prosegue il conflitto. Allora noi non possiamo risolvere dall'oggi al domani i conflitti, ma possiamo porre, come ha fatto il Papa, dei fatti di unità che stanno lì accanto ai fatti di disunità. Ma questo è il metodo umano per vivere, quindi anche per vivere le realtà di conflitti, le divisioni che sono fra di noi. Per questo noi stiamo dalla parte del Papa e per questo stiamo dalla parte della ragione.
Io ho una domanda, qui chiederei, se poteste tutti e tre, chiederei a Farina di iniziare in attesa che rientri Battista, che si è assentato perché, essendo che il giornale gli ha commissionato mettere in aereo un pezzo per domani sull'elezione del Presidente della Repubblica, è un po' agitato e lo capiamo perché è il suo lavoro. Ma c'è una domanda che vorrei porvi, a rischio di essere forse frainteso. E riguarda il ruolo che in questa vicenda ha giocato e sta giocando, ti ho scusato spiegando l'annosa origine della questione. Dicevo che mi piacerebbe se rispondeste, diciamo, brevemente, telegraficamente, a un interrogativo che però io sento sorgere anche dopo l'ascolto delle drammatiche osservazioni che avete fatto questa sera, e riguarda nello specifico come dire, un ruolo storico che un paese tra gli altri sta svolgendo e sta esercitando, e sono gli Stati Uniti. E la formulerei così la domanda, che mi sembra si possa oggi, soprattutto dopo il crollo del muro e la fine dei blocchi contrapposti, oggi in qualche modo l'America potrebbe essere identificata con quello che nel tempo antico era la Roma imperiale. Un paese che in qualche modo aveva un compito storico, ed era il compito di assicurare la possibilità della pace, la Pax Romana allora, la Pax Americana oggi. E io credo che allora come oggi, al di là dei denunciati idealismi sessantottini, questo configuri comunque un ideale positivamente riconoscibile. E cioè una nazione che sente di essere investita di una sorta di missione per la possibilità di realizzare una convivenza pacifica, esponendosi in questo a mille possibilità di rischi e di errori. Allora io vi domando brevemente, alla prova dei Balcani, la Pax Americana, come ne esce? O a quali limiti dovrebbe e deve sottomettersi per non cadere in quel idealismo, in quell'utopismo che sembra stare producendo, sta producendo evidentemente più disastri di quelli che vorrebbe o avrebbe dichiarato di correggere. Renato, chi inizia?
Renato.
Mamma mia, se è difficile questa domanda. Io...
Grazie.
No, non c'ho il prontuario delle risposte su tutto. Mi piacerebbe. È chiaro che la storia del mondo è fatta da rapporti di forza, no? E quando Savorana accennava a una nazione che ha il sentimento di una missione, mi veniva in mente immediatamente un'esperienza che ho vissuto. In un seminario a Venezia dove c'erano direttori ed editorialisti di testate italiane e inglesi, si poneva la questione dell'Europa, e si parlava proprio dei Balcani anche, era marzo dell'anno scorso, esclusivamente in termini di problemi, no? L'Europa tendeva a dire dobbiamo difenderci dai problemi, dobbiamo chiuderci noi stessi, dobbiamo almeno cercare di avere un purgatorio intero, il paradiso oramai è impossibile, no? Cerchiamo di... E immediatamente invece appariva la differenza con l'America, che aveva il sentimento di una missione, esattamente quello che dice. Ma io credo questo, credo che io ho partecipato al viaggio, a uno dei primi viaggi del Papa in America, e ricordo che il Papa riconobbe allora, come riconosce adesso, come un compito a questa nazione, no? E chiedeva a questa nazione di ricordarsi dei suoi valori fondativi, no? Cioè che è l'idea cristiana, che è l'idea cristiana, insomma, no? La storia dell'America è la storia di un tentativo di risposta alla vocazione cristiana, con un sacco di contraddizioni e così via. Questo credo che possa essere un limite può essere la costruzione di un'Europa, no? Di un'Europa che non sia semplicemente piegata alla considerazione del mero interesse economico, ma sappia chi è, ecco, sappia chi è, sappia e sappia anche allargarsi, no? Insomma, la domanda di Alberto è enormemente complicata per me. Io posso dire quello che vorrei, che ho capito che potrebbe in qualche modo realizzarsi. Sicuramente, oggi come oggi, l'ONU come utopia di potere sovranazionale è andato a carte 48. No, non è proponibile. L'ONU si è dimostrato a esistere solo in quanto momento di composizione tra superpotenze. Nel momento in cui c'è una sola superpotenza, questo discorso non esiste più. Allora, che cosa può moderare una grande potenza? In modo tale che non occupi tutto lo spazio del pensabile, no? Perché il grande rischio oggi del modo americano di pensare il mondo è questo. Dividiamo il mondo, cerchiamo di sistemare l'Europa costruendo degli stati etnicamente più o meno puri, no? Perché c'è comunque un controllore che siamo noi, d'accordo con gli inglesi. Dentro questo quadro non devono interferire altre idee aliene o altre potenze, no? L'Europa a questo punto è piuttosto da proteggere in questo quadro, no? Poi passeremo a sistemare l'Asia, no? Che ha degli altri problemi. Ecco, allora, io credo che la costruzione di un'Europa, non che si contrapponga agli Stati Uniti, ma che sia un principio di moderazione e che sia un principio anche di memoria per gli Stati Uniti, possa essere l'ambito di un esercizio di un impero moderato, no? Io a priori non sono contro l'impero americano, no? Perché bisogna riconoscerlo, c'è. Purché questo impero lasci vivere, no? Lasci esistere nazioni diverse e non le soffochi sulla base di un'ideologia preconfezionata. A me ha fatto paura una dichiarazione di Blair di 3 settimane fa, esattamente del 25 aprile, quando disse: noi siamo entrati in guerra per proteggere l'Italia, no? Ecco, dove proteggere l'Italia significava avere un'idea su che cosa deve essere l'Italia, quindi in qualche modo stabilire un protettorato anglo-americano sul Mediterraneo e su tutte le nazioni. Ecco, questo è esattamente ciò che non vorrei fosse l'impero americano, no? E che è ciò che lo rende in questo momento profondamente diverso, secondo me, dal modo con cui veniva concepito l'impero al tempo dei Romani, no? O soprattutto dopo, no? Cioè, l'impero al tempo nel Medioevo, no? Dove esistevano comunque due poteri, dove il potere imperiale politico era temperato dal potere fortissimo della Chiesa, no? Ecco, forse l'impero americano può essere temperato se cresce fortemente un altro potere che magari è di un altro ordine, no? Ma che è il riconoscimento attraverso attraverso la figura del Papa, comunque attraverso non dico il potere della Chiesa, no? Ma comunque qualche cosa che ha un peso nella vita dei popoli, no? Che può essere il riconoscimento della nostra dipendenza da Dio, no? Che è un freno allo strapotere di un unico punto di radiazione della forza. Ecco.
No, è una domanda molto troppo complicata, diciamo la verità. No, cioè nel senso che bisogna stare, secondo me, però un po' attenti quando si parla degli americani e dell'America a non fare esattamente lo stesso, tutti gli errori che aveva giustamente elencato Renato prima, il serbo, la Serbia, no? Cioè, l'America è molto divisa su questa guerra, ma molto divisa, cioè tutto il vecchio establishment diciamo, di tipo repubblicano da una parte, dall'altra il mondo che più o meno legato a Henry Kissinger, erano molto molto animatamente contrari a questa guerra. Diciamo che adesso in Kissinger è venuto fuori la cosa, beh, comunque ci siamo, cerchiamo di vincerla, insomma, questo è. Ma è come dire, una filosofia politica, quella che sta emergendo in questa guerra, che in America è molto molto contrastata, quindi dire che esiste un piano americano molto netto, molto preciso, questo non so quanto sia vero. Voi sapete benissimo che gli Stati Uniti sono attraversati spesso anche da potentissime correnti isolazioniste, che invece dicono di tutta questa storia dei poliziotti del mondo non hanno la benché minima voglia di farlo. Insomma, un conto era il periodo della guerra fredda, in cui c'era un confronto globale con l'Unione Sovietica. Non è affatto detto che tutti gli americani che contano, non parliamo dei sondaggi, soliti sondaggi, che peraltro sono abbastanza indicativi di un'opinione pubblica molto spaccata. E quindi direi che questo è una cosa che diciamo, bisogna tener conto di questa cosa. In secondo luogo, io penso che esista l'anti-americanismo di principio, che a me non piace assolutamente, e generalmente voglio ammettere, cioè, che le cose che tu dici invece hanno, come dire, effettivamente una loro proiezione pratica. Io detesto fortemente l'anti-americanismo come partito preso, come odio verso un modo di pensare, di vivere, che invece io amo molto. Mi piace molto il cinema americano, mi piace molto il fast food, non penso che dentro un hamburger ci sia la minaccia culturale, all'identità, all'anima dell'Europa. Ritengo che ho proprio una diffidenza proprio invincibile per tutti quelli che vorrebbero erigere dei muri, legislazioni protezionistiche per evitare la penetrazione del cinema americano, della cultura americana. Quindi, diciamo, tutto questo, amo l'America anche per il suo, credo che questo, forse su questo forse siamo un po' tutti d'accordo, per l'elemento fortemente popolare della sua cultura, insomma, no? Il fatto che se si fa un film lo si deve fare pensando a milioni di persone che lo vanno a vedere, se si fa un romanzo si pensa all'uomo comune, non ci sono, diciamo, quella cosa finto autoriale, finto colta che ci sta dentro il cinema, spesso il cinema europeo, che quando non è di ottimo e di eccellente livello diventa una, direbbe Totò, una ciofeca, insomma, no? Questo. Quindi bisogna stare molto, molto attenti ad alimentare quest'idea che gli americani siano appunto gli occulti padroni del mondo. Questa è una cultura in cui i cascami ancora sopravvivono. Certo è che questa guerra, diciamo così, gli americani e gli inglesi stanno portando effettivamente un elemento di totale irrealismo politico, che secondo me è un grave difetto per chi fa politica, soprattutto se fa politica con le armi in mano, e una super eticizzazione. Io sono d'accordo con Renato Farina sul fatto che non è che qui c'è l'etica contro l'interesse, ma appunto parlavo di sovreccitazione etica, cioè una forma, un'esibizione, una stentazione palesemente non sincera di eticismo, ecco, vogliamolo chiamare così, non di etica, cioè di qualcosa che, di un'etica di secondo grado, che è appunto questa pretesa di costruzione di un ordine mondiale da cui non c'è scampo. Io vorrei dire, e finisco davvero con questo, tutte le teorie che a me piacciono di più, lui, Farina citava prima Nicola Matteucci, il costituzionalismo liberale, che dice in fondo una cosa su cui laici e cattolici, atei, credenti, possono possono essere d'accordo, cioè non c'entra con le questioni, diciamo, che è questo, cioè ogni potere per sua natura tende ad abusare di se stesso, il potere politico, e che dunque ci vogliono dei correttivi che sappiano temperare e limitare l'esercizio del potere. Laddove il potere non è limitato, non ci sono contrappesi, quel potere inevitabilmente tende a farsi schiacciante e a diventare dispotico. Queste sono, diciamo, le logiche che hanno portato al dispotismo le rivoluzioni, no? Cioè l'idea di un potere indiviso e indivisibile. Laddove invece il costituzionalismo liberale, che piace molto a Nicola Matteucci e che ci ha insegnato ad amarlo per certi versi, è appunto l'idea di un potere limitato. Ora, questa immagine, si sta configurando un potere sovranazionale in cui non si capisce il limite da chi viene, da quali contrappesi di tipo costituzionale, di tipo giuridico internazionale, quali sono questi contrappesi. In fondo, e con questo davvero concludo, io posso sfuggire a uno Stato che si fa autoritario per l'appunto fuggendo, nascondendomi, no? Posso, cioè esiste tra le possibilità, diciamo, l'idea dell'uscita, ed è un bene che sia così, ma se il potere sovranazionale diventa un potere dispotico e autoritario, io a quel punto non c'è un angolo del mondo dove io possa scappare. Cioè, se ci pensate, è assolutamente pazzesco. Cioè, è un elemento di una pericolosità, di una pretesa di illimitatezza di potere assolutamente, assolutamente pericolosa. Questo, se viene coltivato da europei o da americani, è comunque, secondo me, il grande avversario dei prossimi anni per tutti noi.
No, io anzitutto ci tengo a dire che mi prendo la responsabilità di dire che non sono anti-americano, non sono niente affatto anti-americano, per un semplice motivo, per due ragioni. Anzitutto perché io credo che sia comunque da ammirare il rapporto fra la società civile e lo Stato che noi vediamo dispiegato nella storia degli Stati Uniti, cioè l'idea di libertà sociale che c'è nella storia degli Stati Uniti e che è la sostanza della democrazia americana. Io, fra l'altro, lo sa Alberto Savorana, mi sono laureato con una tesi sulla democrazia in America di Tocqueville, e studiando Tocqueville, io che ero di sinistra della scuola di Francoforte, sono diventato liberale, quindi questo è un motivo. Il secondo motivo è che questo suona sentimentale, retorico, sfacciato, come volete, ma gli americani ci hanno liberato e ci hanno mantenuti liberi per 50 anni. E questa è l'amara verità. Dico amara verità in senso paradossale, ma non tanto, perché non c'è niente che non si perdoni a qualcuno come il fatto che è lui che ci ha liberato. C'è un rancore contro gli americani. L'antiamericanismo di destra e di sinistra è nutrito da questo duplice rancore. L'antiamericanismo di destra dice: noi volevamo fare il fascismo, fare il nazismo in Europa, ci hanno sconfitto gli americani, e quindi il rancore dello sconfitto. Quindi gli eredi di questa linea di pensiero chiaramente detestano gli americani perché li hanno battuti. L'antiamericanismo di sinistra è nutrito esattamente del sentimento contrario. Cioè, noi abbiamo fatto una specie di guerra partigiana, ma in realtà in Italia, in Francia, in tanti paesi, dai nazifascisti ci hanno liberato gli americani. E questo è imperdonabile, perché noi non siamo liberi grazie a noi, ma grazie a qualcun altro che al nostro posto. Cioè, e questa cosa, guardate, cioè in tanti, se voi andate per esempio in Corea del Sud, la Corea del Sud è un paese che ha avuto la democrazia, il progresso economico, grazie al fatto che gli americani hanno impedito che questa metà